ultima. Astronauticast. E quindi quando il payload lo permette, tentano di atterrare con il primo stadio su una chiatta nell'oceano Atlantico, e questa volta ci sono andati il più vicino in assoluto. Non vi mostro i video per manifesta incapacità del mio computer, ma ovviamente li trovate lì. E questo è l'episodio 24 della stagione 8. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera, e seguendo la scaletta oggi è il 2015 e devo salutare tutti gli altri podcaster, secondo le immagini che praticamente arriva un po' in derapata e probabilmente quello che ha scritto di salutare tutti. Avete già partecipato?
Mi piace così la checklist, così Mike non si sbaglia. Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati.
Ma più che un'analisi di quello che ho avuto dal punto di
vista, perché forse è anche l'unico e quindi non si scappa.
Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com.
integro di uno stadio, oppure se invece SpaceX non stia riuscendo a ottenere nessun risultato.
E vignette umoristiche sullo
spali. Sul nostro forum, a parte le discussioni e gli approfondimenti. Allora, vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronautica su Twitter o su Google+, oppure la nostra chat sul sito live.astronauticast.com.
Eccoci qua, sto guardando la chat perché l'ho un po' trascurata. Si parla di telescopi e si parla di SpaceX, quindi confrontando con il solito andamento della chat è un
passo in avanti,
miglioramento. Io ve lo dico già con anticipo, non posso farlo, sono sullo stanchino e quindi farò tanti disastri, ma sono sicuro che mi aiuterete a portare in cascina anche questo episodio del podcast. Cosa abbiamo? Non abbiamo alcun genere di notizie associative, quindi possiamo direttamente buttarci nelle notizie.
Motori nella parte superiore dello stadio, ecco, questo stadio Non ho approfondito, ti riferisco a quello che si diceva prima nella chat.
No, a me sembrano decisamente motori di assetto, che sono quelli che si vedono anche subito dopo il distacco. Vabbè, comunque sembra che sia un problema di migliorare l'altro di quelli, allora. Si diceva anche che c'è stato un malfunzionamento di qualche valvola?
Si diceva di ritardi, di attriti in qualche valvola che avrebbe rallentato la di controllo all'azione sul motore, quindi i comandi sarebbero stati dati ma in ritardo, quindi ormai inefficaci oltre il punto in cui era.
Ho molti problemi di banda, mi sento male, non so se entrambi, quindi penso che sia mio. Nel caso sparissi, cercate di mantenere la puntata in vita. Passiamo alle notizie invece con il lancio di Dragon, che è avvenuto il 14 aprile, l'altro ieri, quindi in tarda serata.
Insomma, arriva ad alta velocità fino a poco prima, poi si stabilizza, come giustamente si
sente la stessa cosa, dal pad 40. È il dodicesimo volo di SpaceX verso la stazione spaziale, e in questo caso la missione CRS.
Questi 2 o 3 secondi, e se una valvola interviene in ritardo, chiaro che sia il baricentro non lo recuperi più e si ha questa conseguenza indesiderata. Comunque io sono fiducioso che si possa sistemare questo glitch, chiamiamolo così, e poi si faranno tutte le valutazioni del caso.
non lo so, ho visto tante critiche, tante non critiche, ma commenti disillusi del tipo, ah, io speravo
scetticismo.
Che adesso sono parecchi tentativi, forse io vedo molto miglioramento, mi sembra che tutte con 2 tonnellate di carico utile, principalmente esperimenti, 250 esperimenti per la missione di Mark Kelly, principalmente, e poi ovviamente riporterà a terra anche 1300 km regolare la spinta per rallentare proprio gli ultimi secondi della discesa, ma sicuramente non si aveva la capacità di manovrare per centrare l'obiettivo arrivando da velocità molto molto sostenute, e non si aveva così tanto movimento orizzontale.
Sì, e poi tra l'altro probabilmente sarebbe anche stato lui con uno sgancio da un aeroplano in quota per dire, per fare un test del genere. Comunque tanto il primo stadio funziona.
In assoluto, non vi mostro i video per manifesta incapacità del mio computer, ma ovviamente li trovate linkati nelle note dell'episodio, nella notizia su Astronaut News. Il primo stadio è arrivato sulla chiatta con
questa cosa, allora magari se ne può parlare. Adesso cos'è? In chiatta è la seconda volta che provano, quindi boh, io per adesso come Mike vedo un progresso, vedo un avanzamento della cosa.
Un po' in derrota e finisce con il piegarsi sulla capsula, sulla chiatta ed esplodere. Voi avete già partecipato sul frappeso, è proprio che la disamina tecnica dell'incidente, dove tutti hanno dato la loro, me incluso.
Ma più che un'analisi di quello che...
I miei co-host hanno il microfono mutato, quindi non mi possono insultare al volo, io sono nel mio imbarazzo.
Abbiamo un ritardo nella valvola anche noi. Integro di uno stadio, oppure se invece SpaceX non stia riuscendo a ottenere nessun risultato.
Per domani, 17 aprile,
importazioni principali sul nostro forum, a parte le
perché sarà lei a pilotare il braccio robotico per catturare il drago, e beh, direi che secondo me è un miglioramento. È la volta di accedere poi alla capsula, e dopo 5 settimane stavo cercando di capire che non mi era chiara, e quegli si vedono nel portare a terra, quindi a seguire la missione e aspettiamo fiduciosi il prossimo tentativo. Sono sicuro che ne può schiantare 20, ma alla fine continua finché non ce la fa.
Da quello che ho capito, perché il meccanismo di controllo principale dell'assetto dovrebbe essere quello del motore.
A risentire un po' degli effetti dell'incremento dell'attività della cometa?
Sì, perché uno degli obiettivi siano dei sistemi di controllo dell'assetto con dei piccoli motori nella parte superiore dello stadio. Ecco. Non ho approfondito, ti riferisco a quello che si diceva prima nella chat.
No, a me sembrano decisamente motori di assetto, che sono quelli che si vedono anche il distacco. Vabbè, comunque sembra che sia un problema di migliorare la legge di controllo.
Con un'atmosfera che si sviluppa, una chiamata chioma, e una parte più esterna e più rarefatta che è la coda caratteristica delle comete, che dà l'aspetto caratteristiche delle comete. Questa atmosfera è costituita da gas e soprattutto una grande quantità di polvere, e proprio come sono stati dati, ma in ritardo, quindi ormai rendendoli inefficaci oltre il punto in cui era possibile recuperare la posizione.
Sì, anche perché comunque è davvero davvero molto critica l'ultimissima fase di questo. Io, erroneamente pensavo che il profilo di discesa di questo oggetto fosse un po' più morbido, invece insomma arriva a discesa fino a poco prima, poi si stabilizza come giustamente si è stabilizzato. Non sto dicendo che sta venendo giù troppo forte, però più repentinamente di quanto mi aspettassi, e quindi è chiaro che si gioca l'equilibrio del primo stadio, si gioca tutto in questi 2-3 secondi, e se una valvola interviene in ritardo, è chiaro che il baricentro non lo recuperi più, e si ha questa conseguenza indesiderata. Comunque
dedurre l'orientamento della sonda, del veicolo spaziale, rispetto alla Terra e rispetto al Sole. In questo senso,
non lo so, ho tante critiche, non critiche, ma commenti disillusi del tipo: ah, io speravo
scetticismo.
Che infatti adesso sono parecchi tentativi, forse una cosa non fattiva. Io vedo molto miglioramento, e mi sembra che tutte le problematiche che stanno avendo col
campo di vista dei sensori stellari nell'arco di diverse ore hanno confuso questo sistema primario di orientamento.
Si era testato la possibilità di regolare la spinta per rallentare proprio gli ultimi secondi.
Sonda in safe mode, cioè una modalità sicura in cui
manovrare per centrare l'obiettivo arrivando alla velocità molto molto sostenuta, e non si aveva così tanto movimento orizzontale
volto dalla Terra e minimizzando i rischi di funzionamento e di utilizzo di altre attrezzature. I tecnici del centro di controllo dell'ESO a Darmstadt hanno mantenuto questa situazione e sono riusciti a ripristinarla il 30 di marzo, riottenendo il controllo della sonda, ma non riattivando ancora le operazioni e le osservazioni scientifiche. Questa non è stata l'unica conseguenza dell'incremento dell'attività della cometa all'avvicinarsi al Sole. Ricordiamo che la cometa Churyumov-Gerasimenko si sta avvicinando al Sole, ma la presenza sempre più massiccia di polvere e di gas ha delle sollecitazioni anche meccaniche sulla sonda, in particolare sui grandi pannelli solari, che agiscono come delle specie di vele. Si tratta di sollecitazioni meccaniche molto deboli, ma non del tutto trascurabili, che variano l'orientamento e anche la traiettoria della sonda in modo diverso da quello pianificato, e di queste variazioni bisogna naturalmente tenere conto. Iniziata da ormai da parecchio, da alcuni mesi, questa attività cometaria sempre più intensa, che è destinata ad aumentare ancora e quindi a rendere anche noi.
Ad ogni modo, la missione di Dragon inizia soltanto adesso, l'attracco alla stazione spaziale è previsto.
Raggiungerà la minima distanza dal Sole, cioè il perielio, ad agosto di quest'anno, ad agosto del 2005.
Robotico per portare il drago e portarlo su uno dei boccaporti per poter accedere poi alla capsula, e dopo 5 settimane
subirà un riscaldamento e quindi gli effetti dell'energia solare cominceranno a diminuire. Stavi dicendo qualcosa, Ricky?
Che hai detto?
Il loro stato di conservazione, come si erano trovati, come si erano
mandati. Ne può schiantare 20, ma
nell'arrivare nello spazio, una serie di prodotti tipici del Lazio. Ma anche gli esperimenti scientifici e tecnologici di
Robot, diciamo, con un aggiornamento sulla missione Rosetta che comincia a risentire un po' degli effetti della.
nel nome. C'è stato un esperimento di dimostrazione tecnologica piuttosto curioso per il nome della missione Enedi di Vittore, che si chiamava SPQR, una sigla chiaramente inventata, sempre maggiore dell'energia del Sole sulla cometa, in questa osservazione ottica da terra della Stazione Spaziale Internazionale, in cui Vittori aveva posizionato vicino a un finestrino della stazione un riflettore, quindi una serie di specchi, un retroriflettore, in modo che durante alcuni passaggi da alcune stazioni di rilevamento a terra la stazione potesse essere osservata con dei telescopi, e puntando anche un raggio laser riflesso proprio da questo retroriflettore. L'obiettivo dell'esperimento era quello di migliorare la qualità delle immagini acquisite dal telescopio, correggendole utilizzando proprio le caratteristiche note del raggio laser che veniva riflesso dal riflettore. Conoscendo le caratteristiche del raggio laser, si poteva compensare i disturbi causati dall'agitazione continua dell'aria che deformano le immagini riprese da un telescopio senza particolari accorgimenti. Quindi ravvicinare l'osservazione da vicino e la grande quantità di polvere vicina al nucleo ha alcuni dei sensori di navigazione della cometa, i sensori stellari. Cos'è accaduto? Questi sensori stellari sono dei sistemi di assomigliano a dei sale che in genere hanno un'estensione di diverse decine di metri, almeno un obiettivo, fotografano il cielo, riconoscono le stelle in questi campi stellari fotografati e dalla loro posizione riescono a dedurre l'orientamento della sonda, del veicolo spaziale, che motivò questo esperimento. In particolare la tragedia dello shuttle Columbia esploso disintegratosi nel rientro nell'atmosfera, in cui c'è tantissima polvere illuminata dal sole e molti dei granelli di polvere possono essere scambiati da. In quell'occasione sarebbe stato particolarmente importante ottenere delle immagini ad alto dello shuttle per valutare il danno causato durante il lancio da un impatto di un detrito proveniente dal serbatoio principale contro il bordo d'attacco di una delle ali. E questa risoluzione di una ventina di centimetri raggiunta nell'esperimento SPQR della missione Eneide sarebbe stata particolarmente adatta, avrebbe consentito di individuare questo tipo di danno. Quindi un esperimento motivato dalla recente tragedia dello Space Shuttle. Dicevamo che Vittori trascorse circa 8 giorni a bordo della stazione spaziale e alla fine della sua missione rientrò a bordo della Soyuz TMA 5M con l'equipaggio della Expedition 10 che rientrava con la capsula Soyuz precedente, quindi come si usava in missioni di breve durata che si facevano fino a qualche anno fa e che riprenderanno adesso alla fine del 2015 con altre missioni di breve durata. La missione Eneide di Vittori si concluse con il rientro a terra della capsula Soyuz TMA 5M avvenuto il 24 di aprile del 2000. Più massiccia di polvere e di gas, delle sollecitazioni anche meccaniche sulla sonda, in particolare sui grandi pannelli solari che agiscono, parlando del satellite Intelsat 1, il primo satellite commerciale di telecomunicazioni in orbita geostazionaria. Ho commesso una piccola inesattezza di cui per la verità non si è. Traiettoria della sonda in modo diverso da quello pianificato, e di queste variazioni bisogna naturalmente tenere conto. È iniziata da ormai parecchio, da alcuni mesi, questa attività cometaria sempre più intensa, che è destinata ad aumentare ancora e quindi a rendere tutto il mondo di seguire alcuni artisti che si esibirono in Europa e negli Stati Uniti. Tra questi artisti c'era anche la cantante lirica Maria Callas, e nell'episodio precedente ho detto che Maria Callas era italiana. In realtà non è del tutto corretto, è solo parzialmente corretto, nel senso che Maria Callas nacque negli Stati Uniti da genitori di origine greca, venne naturale però ad aumentare, ma alla fine ottenne la cittadinanza greca. Quindi è stata soprattutto una cittadina greca, Maria Callas. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Io già mi aspettavo una correzione tecnica sulla la, la, la trasmissione satellitare invece.
No, e più che altro mi piacerebbe sapere, ma hai avuto qualcuno che ti ha scritto questa cosa o te ne sei accorto tu dopo
No, me ne sono
l'ascoltato?
accorto dopo, ma ormai era tardi.
Qualche rimostranza da qualche...
Vedo che la vostra preparazione sulla musica lirica è particolarmente è insufficiente, vi darò da studiare, avrete l'occasione di studiare quando un'altra cantante lirica, Sarah Brightman, farà una missione spaziale a settembre del 2015.
Aiuto.
Certo, te la sei bruciata, sarebbe stata un ottimo incipit per le storie di Nano Apollo. Cosa unisce?
Come giustamente stava raccontando Paolo, possa magari
Dallas fosse stata viva in questi anni, avrebbe magari provato anche lei ad andare nello spazio.
Mi sono perso un attimo, questa SPQR, faccio un passo indietro. Ho visto i risultati, stavo googlando un po' per vedere il riflettore, queste cose qua. Ok, sono riusciti ad avere il segnale del riflettore, ma normalmente li aspettavo con ansia. Per altre notizie, io vi... Non, quella era l'idea, ma...
Questo era l'obiettivo, poi non so cosa abbiano fatto con la gestione dei dati. È un tipo di tecnologia simile a quello che viene utilizzato per esempio negli osservatori astronomici con le cosiddette stelle artificiali. Se
A
vedete.
leggere, ci sono le news che raccolgono tutti i video del mese di marzo, raccolti da Ricky, raccolti e realizzati da Ricky in larga parte.
Beh,
C'è.
diciamo realizzati da me, ma la raccolta l'ha fatta Marco come.
Da 8 metri ci sono delle cupole più piccole o magari dalla stessa cupola escono dei raggi laser puntati verso il cielo. Il principio è lo stesso, in questo caso il raggio laser viene riflesso, viene rilevato dagli strati superiori dell'atmosfera e quindi si corregge in tempo reale la curvatura dello specchio del telescopio per ottenere un'immagine di migliore qualità e quindi sfruttando raggiungendo i limiti teorici delle ottiche dello specchio. L'idea era simile.
Lo vedete molto anche quando vedete i timelapse realizzati insomma, nelle location dei grandi osservatori dove...
Aggiornamenti del sistema solare di aprile, cosa succede nel sistema solare? Forse ne avete.
Altro ha enormemente migliorato la resa del... Anche oggi se le mangia in grande parte Ritorno al Futuro e non... E se volete comunque della ISS poi è arrivato Thierry Legault ed erano meglio le sue e allora hanno detto facciamo sì, funziona vi faremo sapere.
Thierry
Ma
Legault ha
era già
comprato
nel
un laser
2015.
verde dei cinesi da 5 euro e ha fatto molto migliore.
Era nel 2005, non so se Thierry Legault.
Portale, ad esempio, potete scoprire Opportunity, insomma, l'altro rover, diciamo, l'altro rover su Marte ha percorso la distanza equivalente di una maratona, quindi siamo riusciti a fare una maratona marziana. Vi lascio sia il link che diceva Mike degli aggiornamenti del sistema solare, sia anche l'articolo fatto ad hoc per quanto riguarda l'odometria di Opportunity.
Chi lo sa, se qualcuno lo sa, ci faccia sapere. Recupero la scaletta e direi che possiamo passare ai link della settimana. Ce n'è uno che vedevo che già in chat ne parlavano prima: il filmato della GoPro in attività extraveicolare.
Questo filmato in realtà, se avete seguito l'attività extraveicolare, ogni tanto.
Dintorni e poi ringraziamo i nostri ascoltatori e soci ISA. Abbiamo l'estrazione delle donazioni e nuove tessere di questa settimana che c'è da ringraziare.
Su archive.org troverete il link nelle note dell'episodio, ovviamente, dove trovate questa serie di filmati. per un totale che di brevi filmati, per modo di dire, perché comunque tutto il footage, tutta la ripresa dura un'oretta, però ci sono diversi momenti da extraveicolare, vista da, diciamo così, dagli occhi di Terry Wirtz in questa nuova veste.
Email questa storia.
Chiaramente bellissime già così sulla carta, perché pensate che anziché limitarci alla sola helmet camera, che comunque è una camera di servizio dopo tutto, invece la GoPro ci dà una, insomma, una resa migliore, anche un campo visivo decisamente superiore, e poi vi potete trovare delle situazioni inedite, come ad esempio Davide ti segnalava poc'anzi in chat. C'è un momento in cui se vi ricordate, durante quella attività extraveicolare, Terry ha passato moltissimo tempo a mettere del grasso tra le ganasce del Canadarm, a lubrificare le ganasce del Canadarm 2, perché stavano dando problemi di resistenza negli attuatori. Quindi ha passato molto tempo a lubrificare il Canadarm. Quindi c'è questa ripresa in cui il grappolo, la parte terminale del Canadarm viene fatto ruotare, poi sullo sfondo c'è sempre
ma vuole ricevere in maniera tempestiva gli articoli. Mettete il vostro indirizzo email nella colonna di destra di astronautinews.it e confermate con un clic su un link che vi arriva via email, e ricevete le nostre notizie direttamente nella casella email. Non vediamo il vostro indirizzo email, credo, non ci sia modo di vederlo, perché passa tramite WordPress, quindi è abbastanza sicuro.
Perché magari pensate che nel vuoto non ci sia la propagazione dei suoni, cioè nel vuoto non c'è, però la GoPro è nel suo sì, e comunque si sente qualche rimbombo, qualche rumore, ma
sono le vibrazioni meccaniche trasmesse dalla struttura
/ associarsi, o comunque il link nella barra, oppure su astronauticast.com c'è la possibilità di fare le donazioni ricorrenti, una sorta di abbonamento se vi piace quello che facciamo. Fan mail, non mi pare che ci fosse altro.
Direzione ormai sia YouTube che Facebook che
ha ricevuto
per realtà virtuale consentono di vedere video filmati a 360 gradi, quindi il passo successivo potrebbe essere quello di portare una di queste camerine a 360 gradi in una attività extraveicolare.
Sì, se non l'avete ancora provato, cercate un qualsiasi video su YouTube a 360 gradi e guardatelo ad esempio col vostro smartphone, riuscite a ruotare la vista semplicemente ruotando il telefono. Quindi immaginate questa modalità di ripresa applicata a un'attività extraveicolare.
Un'inclusione del video, se proprio non ci potete sopportare, non vi piacciono le notizie, non vi piace quando vi battiamo cassa all'interno senza
lo spazio, ovvio.
Anzi, quello sarebbe più fattibile in tempi brevi.
Più semplice,
ho appena ordinato due Google Cardboard. Sono Google.
Belle, Mike!
Sì, anche praticamente l'Oculus Rift dei poveri. Non mi è ancora arrivato, però vediamo. Arriva da Cina. Nel frattempo ho cercato che Thierry Legault è attivo dal 1993, da quando è uscita una delle prime fotocamere.
Caso per esempio dell'esperimento biomedico Cardio OX, a cui Scott Kelly, uno dei due attuali membri dell'equipaggio della spedizione 43, che condurranno una missione di un anno, ha iniziato a sottoporsi nei giorni scorsi. Questo esperimento cerca di capire se
l'astrofotografia, insomma, è il suo mestiere, non è soltanto la sua passione.
Gli amatori possano subire degli aumenti nelle emissioni spaziali di lungo periodo, e se questi aumenti.
C'è una foto in un articolo di Universe Today, metto il link in chat, magari poi lo mettiamo anche nella nota dell'episodio, giusto perché così chi ci ascolta può vedere di cosa stiamo parlando. C'è anche una foto dello shuttle, della stazione spaziale.
delle sostanze la cui concentrazione o le cui caratteristiche sono correlate a uno stato di salute o a una condizione. Quindi, misurando questi marcatori, si può capire qual è lo stato di questa condizione o di questa situazione dell'organismo. E in missioni di lunga durata ci può essere una variazione,
l'altro ieri ho guardato,
attivo e infiammatorio causato per esempio dall'esposizione alle radiazioni oppure anche da altri fattori ambientali come lo stress psicologico, anche la variazione delle abitudini.
Qualche altro oggetto che transita vicino a lei e potete fare fotografie suggestive, non dico ai livelli di 3, però insomma anche con mezzi modesti si possono fare delle foto molto suggestive, magari guardando prima che tipo di traiettoria percorrerà nel cielo la ISS, magari trovare un posto dove c'è uno sfondo, anche non so, un campanile, insomma qualsiasi cosa che possa.
I riferimenti proseguono anche per diversi anni dopo la fine della missione. In questo caso proseguono per 5 anni. È previsto che gli astronauti che partecipano
sono io sono sempre ammirato anche quando vedo la classica immagine della lunga esposizione, perché io non ho i mezzi, non sono capace di farla, quindi quando qualcuno la fa ed è relativamente semplice, sono molto ammirato. Secondo me c'è una discreta dose di soddisfazione anche in cosa semplice. Non c'è altro, è vero, c'è il video...
una serie di campioni...
Dai, cerchiamo di capire come è nata questa idea, ne stiamo parlando sul forum.
Marcatori biologici, se ci siano delle modifiche nella struttura e nella funzionalità dell'apparato cardiocircolatorio.
In Eneide, volevo aggiungere che il mio ricordo della missione Eneide è sentire la voce di Vittori via radio, uscendolo dall'università, durante una missione, aprendo l'antenna con il palmare la gente mi guardava strano, ma avevo il mio gruppo di amici intorno che mi facevano sembrare da un lato meno strano, dall'altro più strano. Quella è il ricordo più nitido della missione di 10 anni fa. E con questo direi che è tutto.
E poi ha aiutato anche Scott Kelly per una serie di misure della pressione, poi anche a...
Ma qualcuno dovrebbe tenere aperta la baracca e continuare questa stagione 8 di Astronauticast. Giovedì prossimo è il 22
23
di aprile
per completare la raccolta dei dati nel suo caso. Samantha si è occupata in questi giorni di un altro esperimento che si chiama BCAT, in sigla, che significa Binary Colloidal Alloy Test, quindi BCAT. Ecco.it.
E da Modena.
Ciao a tutti da Modena, da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real, e grazie per averci seguito anche in questa puntata. A presto.
Grazie di essere stati qui. Fino alla prossima. Ad Astra.
E sospesa all'interno di un'altra sostanza che compone questa miscela. È una famiglia di sostanze molto vasta, quella dei colloidi, che ne comprende molte altre, per esempio le emulsioni. Scattano, che eseguono una specie di riprese, una sorta di ripresa time-lapse, cioè una serie di fotogrammi scattati a distanza di tempo regolare per studiare le trasformazioni di queste miscele nel corso di diverse settimane. In questi giorni Samantha ha svolto una serie di verifiche e controlli regolari dell'esperimento. Le batterie della fotocamera che scatta queste immagini, queste fotografie regolari, ha trasferito le immagini il temporizzatore ha controllato, ha verificato il temporizzatore che scatta regolarmente le fotografie. Ha fatto alcuni aggiustamenti al puntamento e alla messa a fuoco della fotocamera, che sono stati giudicati soddisfacenti dai tecnici a terra, migliori di come fossero prima, ma forse saranno necessari alcuni aggiustamenti. Questo esperimento viene fatto da ricercatori di industriali e anche dagli esperti di scienze dei materiali, che hanno questo esperimento ha anche una serie di applicazioni pratiche, anzi ha soprattutto ricadute pratiche industriali. Colloidi può anche aiutare a migliorare, per esempio, la vita utile di una vastissima serie di prodotti in senso lato, innanzitutto prodotti alimentari, ma anche prodotti per la casa. Questi casi di prodotti in cui vengono normalmente aggiunte delle sostanze, degli stabilizzanti che servono per migliorarne la conservazione nel corso del tempo. Hanno però degli svantaggi queste sì, occupano una certa quantità di prodotto, riducono quindi la quantità di prodotto utilizzabile e quindi si cerca di con questi esperimenti sui colloidi e in particolare le loro trasformazioni di fase, e il comportamento di queste delle sostanze che possono essere alimentari o anche per esempio anche dei detergenti, dei prodotti per la casa, di come si possano comportare al passare del tempo, quindi di come si possa migliorare il loro comportamento l'utilizzo di altre sostanze come questi stabilizzanti o l'esperimento BCAT consentirà anche di utilizzare sostanze anche in altre applicazioni, per esempio quello dei cristalli liquidi, quindi una vasta serie di ricadute in ambito industriale e di scienza dei materiali. Samantha si è occupata anche di un altro esperimento, ma questa volta per una serie di operazioni di manutenzione, un esperimento che credo sia installato nel laboratorio europeo Columbus, e di questo esperimento ha smoltato una serie di componenti. Si chiama EMCS, che sta per European Modular Cultivation System, che è un apparato sperimentale per lo studio della crescita delle piante. A questa attrezzatura ne è associata un'altra che si chiama in sigla RBSS, che sta per Rotor Based Life Support System, che credo sia un componente simile a un'incubatrice collegata sempre alla per lo studio della crescita delle piante, e ha smontato anche una serie di serbatoi di acqua. Li ha smontati e preparati e imballati per il ritorno a terra con il cargo Dragon di cui parlavamo prima, il veicolo cargo Dragon della missione SPX-6, che porterà nuove attrezzature sulla stazione spaziale, ed essendo l'unico veicolo che in questo momento riesce a riportare a terra del materiale, si sfrutterà questa capacità di rientro per i componenti smontati. I componenti saranno poi revisionati a terra e utilizzati in futuro per questi esperimenti sulle piante e sulla crescita delle piante, però ormai in missioni successive oltre a quella di cui che sta conducendo la pianta. Ci sono altri commenti, altre cose sulle attività di Samantha di questa settimana?
Direi di no, anche perché Mike ha già così anticipato che le prossime giornate saranno piuttosto impegnative per l'arrivo di Dragon, soprattutto il ruolo di Samantha come operatrice primaria del braccio robotico, ma di questo ne abbiamo anche accennato qualcosa nella puntata precedente, quindi se avete tempo vi consiglio di magari di seguire le operazioni di cattura e birthing della capsula Dragon, che comunque danno anche la possibilità di avere delle belle immagini spettacolare, anche perché ricordano molto, anche se vogliamo, se mi lasciate passare, un film di fantascienza dove abbiamo esseri umani in una stazione spaziale che comunque con un braccio robotico agguantano un'altra navetta. Che è molto molto suggestivo dal mio punto di vista, anche per chi non è magari interessato alla questione super tecnica, la Dragon che si staglia con la Terra all'orizzonte sotto di lei, insomma, molto 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 bella. E tre cose direi di no. Avete visto che l'attività scientifica a bordo è sempre in fermento, l'abbiamo già detto tantissime volte, gli astronauti per fare scienza, e quindi è chiaro che debbano ottimizzare e organizzare il loro tempo in base alla miriade di esperimenti a bordo, e l'attività diventa anche piuttosto intensa quando arriva una navetta come Dragon, che appunto, lo diceva anche Paolo, ha la capacità entrare a terra, quindi ci sono tutti quegli esperimenti, magari anche biologici, che hanno bisogno di arrivare a terra integri e anche con una certa protezione, insomma, anche un certo livello di una garanzia di temperatura. Allora ecco che c'è tutta una serie di procedure, contromisure che sono molto precise e allo stesso tempo molto critiche, che soprattutto dell'unberting di Dragon si andrete a...
E ritorno a scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti, e noi continueremo a raccontare questa avventura nel Ritorno a Futura.
Cavolo, mi sono dato a dire una cosa che ho letto adesso in chat, che dentro Dragon c'è anche la macchina del caffè, che è una cosa che sui media chiaramente sbandirano molto, che finalmente arriverà questa macchina in grado di fare il caffè espresso, che vabbè, se proviamo a vederlo in un'ottica un attimino un po' più scientifica, diventa anche importante vedere come in un ambiente in assenza di peso si comportano, si può comportare il vapore ad alta pressione e insomma il trattamento di sostanza attraverso il vapore, quindi è sì una macchina d'espresso, ma anche un banco di prova, insomma, per delle trattazioni scientifiche un po' più generali, se vogliamo così. Quindi vedere anche questa cosa, che sicuramente a media più generalisti sarà evidenziata.
Nel bene e nel male ci sono sempre queste cose che prestano il fianco al più becero giornalismo, che ovviamente non andiamo a citare. E poi c'è la seconda rubrica più amata, che diventerà di nuovo la più amata quando Ritorno a Futura terminerà, che sono le storie nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti, strumenti di ogni età, le persone strane che vivono là, nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi giorni c'è la stazione spaziale un'astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, ma anche in questi giorni si trovava sulla stazione spaziale un altro nostro connazionale, l'astronauta dell'ESA Roberto Vittori, la cui missione Eneide venne lanciata dal cosmodromo di Baikonur proprio il 15 di aprile del 2005, oggi è il 16 di aprile, apriamo un anno e un giorno dal lancio della missione Eneide. Una missione taxi di una capsula, Vittori partì a bordo della Soyuz TMA-6M, nel suo equipaggio c'erano anche il comandante Krikalev, e l'astronauta della NASA John Phillips. Passò il nostro Roberto Vittori 10 giorni circa nello spazio, cui 8 a bordo della stazione spaziale internazionale, per un intenso programma di attività e ricerca scientifica. Questa missione si svolse nel 2005, in quei giorni, quindi dell'aprile del 2005, Roberto Vittori diventò anche il primo astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea a tornare per la seconda volta sulla Stazione Spaziale Internazionale. La prima volta di Vittori era stata la missione DAMA, un'altra missione di breve durata, su un volo Soyuz sempre nell'aprile del 2002, quindi 3 anni prima. Nel corso della missione Eneide, dicevamo, Vittori condusse una serie di esperimenti. E un altro aspetto di questa missione è che, pur trattandosi dell'Agenzia Spaziale Europea, ebbe la sponsorizzazione dell'aeronautica militare della regione Lazio, nella nostra regione Lazio, e anche il contributo di Finmeccanica della Camera di Commercio di Roma. Quindi una parte di questi esperimenti e delle attività fatte da Vittori riguardarono in qualche modo attività e cose tipiche di quella regione. Intanto della missione Eneide ricorda quella provenienza, quella origine geografica. Uno degli esperimenti che fece Vittori, e che spesso si fanno quando vanno degli astronauti italiani nello spazio, riguarda in qualche modo l'alimentazione, la gastronomia. In questo esperimento Vittori ebbe un vassoio di prodotti alimentari tipici della regione Lazio, che assaggiò e di cui giudicò non soltanto le qualità di gusto, quindi durante la consumazione, il loro stato di conservazione, come si erano trovati, come si erano mantenuti nell'arrivare nel Lazio. Ma anche gli esperimenti scientifici e tecnologici della missione Eneide di Vittori riguardarono o ricordarono in qualche modo Roma e il Lazio, se non altro nel nome. C'è stato un esperimento di dimostrazione tecnologica piuttosto curioso per il nome della missione di Vittori, che si chiamava SPQR, una sigla chiaramente inventata che descriveva l'obiettivo dell'esperimento. Era un esperimento di osservazione ottica da terra della Stazione Spaziale Internazionale, in cui Vittori aveva posizionato vicino a un finestrino della stazione un riflettore, in modo che durante alcuni passaggi di alcune stazioni di rilevamento a terra, la stazione potesse essere osservata con dei telescopi, puntando anche un raggio laser riflesso proprio da questo retroriflettore. L'obiettivo dell'esperimento era quello di migliorare la qualità delle immagini acquisite dal telescopio, correggendole utilizzando proprio le caratteristiche note del raggio laser che veniva riflesso. Le caratteristiche del raggio laser si poteva compensare i disturbi causati dall'agitazione continua dell'aria, che deformano le immagini riprese da un telescopio senza particolari accorgimenti. Quindi l'obiettivo era quello di raggiungere delle riprese di migliore qualità, con una risoluzione maggiore, una risoluzione dell'ordine di una ventina di centimetri, quindi una risoluzione veramente ottima per riprendere immagini di un veicolo spaziale di diverse decine di metri, almeno un obiettivo, o almeno un veicolo come la stazione spaziale ha un'estensione di un centinaio di metri nella dimensione massima, ma anche un veicolo come lo Space Shuttle di diverse decine di metri. Ed era proprio lo Space Shuttle che mento, in particolare la tragedia dello Shuttle Columbia, esploso disintegratosi nel rientro pochi anni prima della missione Eneide di Vittori. In quell'occasione sarebbe stato particolarmente importante ottenere delle immagini ad alta risoluzione dello Shuttle per valutare il danno causato durante il lancio da un impatto di un detrito proveniente dal serbatoio principale contro il bordo d'attacco di una delle ali. E questa risoluzione di una ventina di centimetri raggiunta nell'esperimento SPQR della missione Eneide sarebbe stata particolarmente adatta, avrebbe consentito di individuare questo tipo di danno. Quindi un esperimento motivo di tragedia dello Space Shuttle. Dicevamo che Vittori trascorse circa 8 giorni a bordo della stazione spaziale, e alla fine della sua missione rientrò a bordo della Soyuz TMA 5M con l'equipaggio della Expedition 10, la spedizione che rientrava con la capsula Soyuz precedente, quindi come si usava in missioni di breve durata che si facevano fino a qualche anno fa e che riprenderanno adesso alla fine del 2015 con altre missioni di breve durata. La missione Eneid si concluse con il rientro a terra della capsula Soyuz TMA-5M avvenuto il 24 di aprile del 2005, quindi 10 anni fa. Concluderei con la correzione a proposito di quello che ho raccontato la volta scorsa parlando del satellite Intelsat 1, primo satellite commerciale di telecomunicazioni in orbita geostazionario. Ho commesso una piccola inesattezza di cui per carità non si è accorto nessuno. Adesso vi spiego di che cosa si tratta. Avevo parlato di una trasmissione televisiva in diretta nel 1967, una trasmissione di grande successo chiamata Our World, in cui il satellite Intelsat 1 consentì a circa 400 milioni di tutto il mondo alcuni artisti che si esibirono in Europa e negli Stati Uniti. Tra questi artisti c'era anche la cantante lirica Maria Callas, e nell'epoca Maria Callas era italiana. In realtà non è del tutto corretto, è solo parzialmente corretto, nel senso che Maria Callas nacque negli Stati Uniti da genitori, venne naturalizzata italiana, ma alla fine ottenne la cittadinanza greca, quindi è stata soprattutto una cittadina greca, Maria Callas. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Io già azione tecnica sulla la trasmissione satellitare invece.
No, e più che altro mi piacerebbe sapere, ma hai avuto così qualcuno che può c'era qualche rimostranza da qualche...
Vedo che la vostra preparazione sulla musica lirica è particolarmente è insufficiente, vi darò da studiare, avrete l'occasione di studiare quando un'altra cantante lirica sarà brava spaziale a settembre del 2015.
Aiuto!
Certo, te la sei bruciata, sarebbe stata un ottimo incipit per le storie di Nonno Apollo. Cosa unisce la musica lirica?
Mi piace pensare che se Maria Callas fosse stata viva in questi anni avrebbe magari provato anche lei ad andare nello spazio come sta facendo Sarah Brightman.
Mi sono perso un attimo, questa SPQR, faccio un passo indietro, ho visto, stavo googlando un po' per vedere il riflettore queste cose qua, ok, sono riusciti ad avere il segnale del riflettore, non hanno utilizzato quell'informazione in tempo reale per fare un scoppio? Quella era l'idea?
Obiettivo, poi non so cosa abbiano fatto con la riduzione dei dati. È un tipo di tecnologia simile a quello che viene utilizzato per esempio negli osservatori astronomici con le cosiddette stelle artificiali. Se vedete delle fotografie dei più grandi telescopi del mondo, di quelli che si trovano all'osservatorio di Cerro Paranal dell'Osservatorio Australe Europeo, vedete che accanto alla cupola principale dei 8 metri ci sono delle cupole più piccole, o magari dalla stessa cupola escono dei raggi laser puntati verso il cielo. Il principio è lo stesso, in questo caso il raggio laser viene riflesso, viene rilevato dagli strati superiori dell'atmosfera e quindi si corregge in tempo reale la curvatura dello specchio del telescopio per ottenere un'immagine di migliore qualità, e quindi sfruttando aggiungendo i limiti teorici delle ottiche dello specchio. L'idea era simile.
Lo vedete molto anche quando vedete i timelapse realizzati insomma, nelle location dei grandi osservatori, dalla cupola viene sparato un laser ed è una tecnologia che tra l'altro ha migliorato la resa delle immagini ottenute da terra. Oppure stavo pensando mai che quelli di SPQR erano della ISS, poi è arrivato Thierry Legault ed erano meglio le sue, e allora hanno detto facciamo, si funziona, vi faremo sapere.
Ti
Ma
ridevo,
era
ho
già
comprato
nel
un laser
2015.
verde dei cinesi da 5 euro e ha fatto una foto molto migliore.
Era il 2005, non so se ti rilego queste foto di veicoli spaziali.
Tardi anni 2000 di sicuro. Penso che la prima foto che ho visto della stazione spaziale presa da terra, l'ho vista fatta da Alberto Zampieron, ma la seconda probabilmente era di Thierry Legault. Perché io non sono informato, non perché è veramente famoso, ma la prima è stata di Alberto. Quindi non mi sembra che ci siano delle informazioni sul laser, ma non su chi lo sa. Se qualcuno lo sa, ci faccia sapere. Recupero la scaletta e direi che possiamo passare al link della settimana. Ce n'è uno che vedevo che già in chat ne parlavano prima, filmato nella GoPro veicolare. Impressive.
Sì, è spuntato questo filmato. In realtà, se avete seguito l'attività extraveicolare, ogni tanto si sentiva che Terry doveva fare una sessione con la GoPro, però all'epoca dell'extraveicolare non sapevamo in che maniera filmato, ed è apparso su archive.org. Troverete il link nell'episodio, ovviamente, dove trovate questa serie di brevi filmati, per un totale di brevi filmati, per modo di dire, perché comunque tutto il tutta la ripresa dura un'oretta, però ci sono diversi momenti della passeggiata vista diciamo così, dagli occhi di Birds in questa nuova veste. Le immagini sono chiaramente così, sulla carta, perché pensate che anziché limitarci alla sola helmet camera, che comunque è un dispositivo, dopo tutto, invece la GoPro ci dà una resa migliore, anche un campo visivo decisamente. Poi vi potete trovare delle situazioni inedite, come ad esempio Davide ti segnalava poc'anzi in chat. C'è un momento in cui, se vi ricordate, durante quella attività extraveicolare, Terry ha passato moltissimo tempo a mettere del grasso tra le ganasce del Canadarm Le ganasce del Canadarm 2, perché stavano così dando problemi di resistenza negli attuatori, quindi ha passato molto tempo a lubrificare il Canadarm. Quindi c'è questa ripresa in cui il grappolo viene fatto ruotare. Poi sullo sfondo c'è sempre il solito rapid scat, che è un altro elemento ormai molto molto distintivo della stazione spaziale. Vedete questa parabolina che gira di continuo senza gira di continuo senza
Senza i quattrini.
senza dare la benzina, sì, non gira il rotolino, e comunque
Sarebbe.
vedete per
È
tutto il
anche da
suo.
ascoltare questo film.
È vero, perché magari pensi che nel vuoto non ci sia la propagazione dei suoni, cioè nel
Infatti non
vuoto
c'è.
non c'è, però la GoPro è nel suo chassis, e comunque si sente qualche rimbombo, qualche rumore, ma
Sono le vibrazioni meccaniche trasmesse dalla struttura a cui era collegata la camera.
esatto,
E
quindi vai pure
queste
Paolo.
riprese sono assolutamente straordinarie, ma si può fare di più. Se siamo degli astronauti in ascolto, vogliamo qualcosa di più, cioè quelle videocamere a 360 gradi per riprendere in tutte le direzioni. Ormai sia YouTube che Facebook, che i sistemi di realtà virtuale, gli occhiali per realtà virtuale consentono di vedere video filmati a 360 gradi, quindi il passo successivo potrebbe essere quello di una di queste camerine a 360 gradi in una attività extraveicolare.
Se non l'avete ancora provato, video su YouTube a 360 gradi, e guardatelo ad esempio col VOSAR, la vista semplicemente ruotata, questa modalità di ripresa applicata a un'attività extraveicolare. Insomma, il risultato sarebbe veramente da spaziale passarci le ore. insomma, a guardare la stazione in tutte le sue angolazioni, ecco.
Ma anche all'interno, senza più
testa, spazio, però,
ovvio.
Anzi, quello sarebbe più fattibile in tempi brevi.
Semplice.
Ho due Google Cardboard. Sono Google.
Belle, Mike.
Sì, anche praticamente l'Oculus Rift dei poveri. Non mi è ancora arrivato, però vediamo. Arriva. Nel frattempo ho cercato che Thierry Legault è attivo dal 1993, dai primi, da quando è uscita una delle prime fotocamere a CCD, quindi probabilmente costava un miliardo di euro, anche prima che ci fossero gli euro.
Ma considerando la frequenza con cui viaggia, non ha problemi di budget.
Beh, probabilmente comincia anche a farci dei soldi. Ha pubblicato un libro nel 2005, quindi appunto parlavamo di 2005, sull'astrofotografia. Insomma, è il suo mestiere, non è soltanto la sua passione. La cosa bella è quando la passione è anche il lavoro. Quindi è una persona fortunata. C'è una foto in un articolo di Universe Today. Metto il link in chat, magari poi lo mettiamo anche, perché così chi ci ascolta può vedere di cosa stiamo parlando. C'è anche una foto dello shuttle non attraccati ma vicini, con il sole come sfondo, un transito solare.
Grafia.
Sì.
E magari così quasi approfittate, no, troppo tardi per vedere qualche passaggio della ISS con ancora Dragon.
Sarebbe stato ieri, io ho guardato e oggi no, che...
Vabbè, ricordatevi anche in futuro che insomma adesso la stazione è trafficata di cogliere l'opportunità in frangenti in cui non solo vedete nel cielo il puntino luminoso della ISS, ma anche qualche minion, qualche altro oggetto che transita vicino a lei, e potete fare fotografie suggestive non dico ai livelli di Terry, però ma anche con mezzi modesti si possono fare delle foto molto suggestive, magari guardando prima che tipo di traiettoria è per l'ISS, magari trovare un posto, anche non so, un campanile, insomma qualsiasi cosa che possa fare da cornice al vostro scatto, alla vostra posa B durante il passaggio della stazione spaziale e veicoli a contorno.
Sono io sono sempre ammirato anche quando vedo la classica immagine della lunga esposizione, perché io non ho i mezzi, non sono capace di farla, quindi quando qualcuno la fa ed è relativamente semplice sono molto ammirato. Secondo me c'è una discreta dose di soddisfazione, cosa semplice. Non c'è altro, è vero, c'è il video famoso della pubblicità di Hyundai, che è la pubblicità, e cerchiamo di capire come è nata questa idea. Ne stiamo parlando sul forum, vi invitiamo a farci compagnia su forumastronautico.it. E che altro? Sulla missione Eneide volevo aggiungere che il mio ricordo della missione Eneide è sentire la voce di Vittori via radio all'università, durante una missione, aprendo l'antenna con il palmare la gente mi guardava strano, ma avevo il mio gruppo di amici intorno che mi facevano da un lato meno strano, dall'altro più strano. Quella è il ricordo più nitido della missione di 10 anni fa. E con questo direi che è tutto. Ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, non ci sarò io, ma qualcuno dovrebbe tenere aperta la baracca e continuare. Questo è il 23 di aprile, e da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studio Monaco di Baviera, è tutto anche per questa sera. Da Milano invece vi saluta
Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino al prossimo episodio potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forum.
E da Modena.
Ciao a tutti da Modena, da Riccardo Rossi per gli amici Riccheri, e grazie per avermi in questa puntata. A presto.
Grazie di essere stati con noi. Fino alla prossima. Ad Astra.